Signor Arnaldo Caccia, si dice che il tempo di solito aiuta a mitigare il dolore e la sofferenza. Anche in questa vicenda il tempo è un suo alleato.
No, potrei proprio dire di no, in quanto in questi giorni ci avviciniamo alla partenza per Marrakech per commemorare il primo anniversario di questa tragedia terribile che ha colpito me, la mia famiglia, ma anche altre famiglie svizzere, francesi, marocchine e di altri paesi. E l'avvicinarsi a questa data, a questo 28 aprile, per me personalmente, ma penso anche per tutte le altre persone, il dolore si ravviva e si va verso questa data con una tristezza nel cuore ed è come ripercorrere quegli attimi terribili, dopo lo scoppio della bomba.
Lei si appresta dunque a ritornare a Marrakech. Con quali sentimenti, però, un papà di una ragazza uccisa in un attentato, in una vicenda tremenda, terribile, terrificante, affronta una simile trasferta? Lei ha deciso comunque di andare a Marrakech.
Sì, io ho deciso di andare a Marrakech, questo anche grazie ai parenti delle vittime francesi che ho incontrato più volte durante il processo, ma poi ancora recentemente a Parigi. E vedendo queste persone così unite nel dolore, hanno convinto me e adesso hanno convinto anche la famiglia Mondada. Oltre al mio amico Ernesto Boiani a venire con me, questo mi fa molto piacere. Noi a Marrakech pensiamo di trovare sicuramente un clima nei nostri confronti migliore di quello che ho vissuto a Rabat e siamo convinti e sono convinto che è giusto andare là per commemorare questo giorno.
È un viaggio quindi che può essere anche utile.
Ma come ho già detto in altre occasioni, per me l'essere andato a Rabat nelle fasi finali del primo processo, anche se avevo una certa paura a affrontare questo delicato viaggio, alla fine mi sono trovato molto contento di averlo fatto. E mi ha aiutato veramente anche a capire certe cose che non riuscivo a capire. Mi ha lasciato anche sicuramente del dolore in più, in particolare, come potrò dire anche dopo, il comportamento dei parenti degli accusati nei nostri confronti, perché eravamo quasi noi colpevoli, questo ci ha fatto del male. Però sostanzialmente io ho urto tanto da queste trasferte, per questo che andrò anche questa volta.
Poi torniamo, signor Caccia, sul processo. Lei è una persona più razionale o più emotiva? E come si fa a mantenere un giusto equilibrio in situazioni come queste, fra razionalità e emotività?
Ma io sono tutte e due, sono razionale per quello che è la mia vita privata, lavorativa, politica e sono irrazionale certe volte, emotivo, molto emotivo nella vita privata, come in questi casi. Però devo dire che durante il processo mi è capitato di perdere anche un attimino le staffe davanti a certi comportamenti, ma nel complesso sono riuscito a comportarmi e tenermi entro i limiti normali, anche se dico non è facile restare tranquilli e calmi in certe
E
circostanze.
lucidi
E
specialmente.
lucidi, sì.
Senta, come ha trascorso questo anno? Quali sono stati i suoi pensieri più costanti, più fissi, quelli che l'accompagnano giorno dopo giorno?
Ma ormai da un anno a questa parte il pensiero è praticamente fisso lì. Io, grazie anche al mio medico di fiducia, Ivano Del Grosso, che ringrazio perché mi è stato molto vicino in questi mesi, ho elaborato il mio lutto parlandone di questa cosa. Contrariamente ad altri parenti delle altre vittime che non ne vogliono parlare o ne parlano poco. Questo mi aiuta, dunque il parlarne mi aiuta. È chiaro che parlarne vuol dire rievocare quella tragedia, rievocare tutto il dolore che abbiamo passato in quegli attimi terribili e quelli che stiamo passando ancora ora.
Quindi ha contatti con le famiglie delle altre vittime e tra l'altro anche penso con Morena, la ragazza sopravvissuta.
Sì, noi abbiamo dei contatti regolari con le famiglie delle altre vittime per ovvi motivi. Tra l'altro c'è in ballo anche la fondazione che i due municipi di Cadenazzo e Sementina hanno deciso di promuovere, e dunque ci siamo trovati per questo, ci siamo trovati per ringraziare chi ci ha aiutato in tutti questi mesi, anche grazie al lancio di questa colletta che c'è stata. Morena, sì, l'abbiamo vista tutti assieme diverse volte. E Morena è appena stata a casa mia con mia moglie. Mia moglie si sente praticamente tutti i giorni con sua madre, si sente con lei. Io la sento un po' meno perché vedere Morena è come vedere mia figlia, e dunque il dolore lì diventa ancora di più.
Da una vicenda come questa, signor Caccia, una vicenda che stiamo raccontando, che stiamo provando a raccontare, si può ricavare anche qualcosa di positivo o trarre qualche insegnamento?
Ma sì, io penso che una cosa che si può dire è sicuramente che non possiamo dire che tutto il popolo marocchino è terrorista. Sicuramente noi abbiamo trovato sia a Rabat, ma come sono sicuro che troveremo a Marrakech, sicuramente persone disponibili ad accettarci, ad aiutarci, a farci coraggio. È soltanto un gruppo di persone, se possiamo chiamarle persone, perché chi ha fatto questo di persona ne vedo poco, andrei piuttosto sull'animale, e questo l'ho già detto anche a loro parlando con. Io ho avuto anche la fortuna di poter parlare con parenti degli accusati, gente che si è dimostrata anche in certi casi comprensiva. E ho parlato con un accusato, l'ultimo, quello che c'entrava meno di
Meno
tutti,
degli altri.
meno degli altri. Io sono riuscito a parlare con lui, mi ha chiesto scusa, al che, facendo vedere la foto di mia figlia, ha detto: però lei è morta, tu sei vivo, è vero, dovrei passare probabilmente un qualche anno in prigione, ma mia figlia non la vedrò più. Al che si è messo a piangere e mi ha detto scusa. E a quel punto gli ho detto: ma non l'ho insultato, ma è mancato poco.
Poco ci mancava, però ci ha detto prima che con i parenti, i familiari degli accusati, degli assassini, qualche problema c'è stato.
Sì.
Non è stato un rapporto così
No, no, no,
facile
no.
e così di comprensione da parte loro.
Al nostro arrivo, specialmente al tribunale di Salè, c'erano questo gruppo di parenti, in prevalenza donne, più che uomini,
Quindi mamme.
mamme, sorelle, figlie di questi attentatori, di questi accusati,
Terroristi, attentatori.
sei terroristi, chiamiamoli pure come vogliamo, che ci hanno veramente messo. È stata dura entrare in tribunale la prima volta davanti a queste contestazioni nei nostri confronti, è stato durissimo. E però, da una parte si poteva anche capire un certo disagio, perché secondo me queste persone non erano anche provocate, cioè loro si erano contro il governo, contro il sistema, contro anche il re. In questo senso parlavano di complotti e via dicendo. Dunque si può anche capire che la loro reazione verso i loro figli, i fratelli, era di sostenere queste persone, però verso di noi era un'accusa. Questo ci ha fatto
Eh
sicuramente
beh,
un po'.
certo, non stento a crederlo. Senta, quando la gente la incontra e le parla, probabilmente è capitato anche a me, il primo pensiero di tutti, anche se l'argomento è professionale, politico, sportivo, è l'incontro con il papà di Cristina, non con il signor Arnaldo Caccia, funzionario cantonale, tra l'altro, e anche vice sindaco, giusto, di Cadenazzo. Questa cosa, in un certo senso, le ha cambiato la personalità e il suo modo di relazionarsi con gli altri.
Ma cambiato la personalità direi di no. Sicuramente mi ha aiutato a comprendere che la gente non mi salutava soltanto perché ero un funzionario statale, ero un presidente di una squadra di calcio, ero un vice sindaco di Cadenazzo, ma la gente mi saluta perché sono Arnaldo Caccia, sono il papà di Cristina, ho vissuto un dramma dopo aver già perso un figlio 25 anni fa e dunque questo in un certo senso mi fa piacere che la gente mi vede come Arnaldo Caccia, come una persona normale, diciamo, e non un eroe di una brutta tragedia.
Certo, però mi diceva prima che anche magari quando va al lavoro, la mattina sul treno da Rivera fino
A
a
Mendrisio.
Mendrisio, qualcuno si avvicina e le chiede, vuol sapere, vuol comunque magari testimoniare la sua solidarietà, la sua vicinanza, però in un certo senso si riapre.
Sì,
Si riapre il discorso e si torna lì a Marrakesh e a Cristina.
certo. C'è chi si avvicina, mi dice: l'ho conosciuta, voglio salutarla, voglio darle un bacio, voglio renderle la mia testimonianza e poi se ne va. C'è chi invece rimane magari il pezzo di treno da Rivera a Lugano, da Rivera a Melide, inevitabilmente si toccano alcuni aspetti della vicenda.
È
È
inevitabile.
inevitabile.
Però quanto è importante la solidarietà e l'affetto dell'intera Svizzera italiana, che si è comunque stretta, idealmente o anche fisicamente, a voi, intorno a voi e anche alle altre famiglie delle vittime.
Certo, per noi è stato sicuramente un modo di sopportare questo tremendo peso, questo tremendo dolore, la vicinanza di tutte queste persone, che sono migliaia e migliaia, perché se vado a sommare in tutti i modi con cui sono state vicine le persone del Canton Ticino, ma non soltanto del Canton Ticino, ho ricevuto telefonate dalla California, dal Canada, dall'Africa, gente che avevamo conosciuto in vacanza, che tramite i giornali e le foto hanno conosciuto. Dunque abbiamo avuto sicuramente un sostegno impressionante e che ci ha fatto sicuramente piacere e ci ha aiutato. Però, come dicevo, poi si resta soli alla sera, alla mattina e lì diventa dura anche dopo un anno e penso che non ci saranno anni che potranno.
Certo, se mi permette, è cambiato il rapporto con sua moglie e come è cambiato?
Ma con mia moglie il rapporto è cambiato in due sensi. Siamo più vicini nel dolore, nella disgrazia, ma abbiamo due modi di affrontarlo. Io ho la fortuna di poter uscire da casa tutte le mattine, andare al lavoro, andare in politica, parlare con la gente, vedere con la gente. È uno sfogarsi, è un modo di elaborare questo lutto, come dice il mio medico, e anche lui che mi aveva consigliato di non smettere con la politica.
E difatti si è ripresentato ed è stato rieletto
Sì,
brillantemente.
ringrazio tutti perché ho fatto una brillante votazione. Per mia moglie invece è il rovescio della medaglia. Lei non lavora, è stata volontaria per la Lega del Canco per 15 anni, poi non ne poteva più. E a casa lei vive il suo dramma nel nostro appartamento, nella nostra casa, dove ci sono tutti i ricordi di Cristina. C'è
C'è ancora la sua camera.
ancora la sua camera dove lei dorme quasi regolarmente quando io russo, perché un po' la stanchezza, un po' tutto. E dunque lei vive sicuramente una situazione molto più difficile della mia, anche se il dolore è uguale, ma
La dimensione è
la
sicuramente
dimensione,
un'altra rispetto alla sua. Avete
certo.
anche scelto di portare l'urna a casa.
Sì, è stata una scelta fatta assieme, ma è venuta da lei. Anche questo dimostra la mamma, l'attaccamento alla figlia, il buonissimo rapporto che c'era tra di loro, perché loro si vedevano moltissimo. Io la vedevo un po' meno, mia figlia un po' somiglia un po' a me, sempre un po' in giro, sempre un po' andaffarata. Però io avevo un buonissimo rapporto e mi manca moltissimo.
Il nostro pubblico non può vederci, ovviamente, perché parliamo in radio. Lei ha portato la foto di
Certo,
Cristina, sta
certo.
parlando con la foto di Cristina davanti a lei.
Ce l'ho sempre davanti, ce l'ho sul Natel, nel riquadro, ce l'ho nel portamonete, ce l'ho in ufficio. Mia figlia la guardo tutti i minuti, insomma.
Signor Caccia, la sera, tornando alla sua vita quotidiana che deve continuare, quando arriva a casa e chiude la porta di casa, le prime cose che si dice con sua moglie? Quali sono?
Sì, ci salutiamo, vado a salutare mia figlia nella cameretta, bacio l'urna, parlo con lei qualche minuto e poi con mia figlia, con mia moglie, è chiaro, c'è sempre quel dolore di dire perché è capitato a noi, perché è successo a noi, però qui io mi do una risposta e dico, ma non è successo solo a noi. Io intasco la lista che ho appena ricevuto dei 17 nomi che saranno scritti su questa stele in Marocco, a Marrakech, e mi domando ma cosa c'entravano anche loro, insomma. Sono 17 persone che erano là per fare delle vacanze e sono tornate morte o ferite gravemente. Dunque, lì è il nostro cruccio di dire ma perché, ma perché, ma perché.
Esiste una pena esemplare per questi terroristi assassini? Beh, una pena c'è già stata.
Ma i primi due processi hanno decretato 2 pene di morte e diversi anni di prigione, e ora c'è ancora la Cassazione che dovrà esprimersi a
C'è un
breve.
ricorso,
C'è un
quindi.
ricorso ancora in Cassazione da parte dei due principali accusati, ma anche di tutti gli altri. La Cassazione però è come un po' qui da noi, dovrà mettere una parola fine alle sentenze che sono state di primo e secondo grado, oppure rinviare il tutto a un processo, a un nuovo processo d'appello. Io spero veramente che si finisca qui con la conferma di queste pene. Noi l'abbiamo detto, la pena di morte non ci interessa, non la volevamo, eppure in secondo grado è stata comminata anche alla mente, non solo al braccio, però a noi non
Anche
interessa.
se in Marocco non è
Anche
più
se in
in
Marocco da
vigore, da
luglio
luglio.
la nuova Costituzione non prevede più la pena di morte, però mi hanno spiegato che il processo è iniziato sotto il vecchio diritto, la vecchia Costituzione, e dunque era prevista la pena di morte, dunque è stata assegnata, anche se da anni, dal 92, non viene più praticata.
Applicata, quando ha guardato negli occhi che ha ucciso sua figlia, lo ha già in parte detto prima. Cosa ha significato per lei quel momento? Ma soprattutto le voglio chiedere, non c'era in lei un sentimento di vendetta, di rivalsa, di dire, ecco, di rabbia che si scatenava poco a poco dentro di lei?
Ma quando li ho visti la prima volta uscire tramite la prigione nella gabbia di vetro, vedendoli uno a uno, abbiamo fatto anche fatica a capire chi erano, perché erano 9, qualcuno dimagrito, qualcuno ha tagliato i capelli nel frattempo, di modo che poi adagio adagio durante le udienze ho potuto vederli, ho potuto ascoltarli. Quando hanno avuto l'ultima parola, lì evidentemente c'è stato quel momento di rabbia, ma assieme alla rabbia c'era veramente anche la compassione per queste povere persone, delinquenti, non so più come chiamarli, che hanno fatto tantissimo male a tantissime persone per ottenere poi cosa? Perché anche durante il dibattimento non è uscita volevano fare del male a qualcuno, probabilmente all'Occidente, ai turisti che danno poi da mangiare a loro. Dunque, non so, però evidentemente in quei momenti si mischia
L'emozione, la
l'emozione,
rabbia,
la
la
rabbia,
vendetta, la compassione
la
anche, lei lo ha
compassione,
detto
sì, la
chiaramente.
compassione, perché questo l'ho fatto anche vedendo i parenti, i loro parenti, cioè le mamme in particolare, che è chiaro, per i loro figli io posso capire che per una mamma sapere che il figlio è condannato a morte non è una bella cosa sicuramente, però anche per la mamma che sa che il figlio molto probabilmente ha ucciso 17 persone, ne ha ferite altre 40 e non ha un minimo di risentimento, perché veramente non abbiamo avuto, specialmente i due accusati principali, non hanno avuto pentimento davanti alla corte. Gli altri sì, c'è chi ha pianto, c'è chi ha chiesto
Ma i due
scusa.
principali
I due
no.
principali hanno ancora cantato segno di vittoria, facendo il segno di vittoria e dicendo che è un po' come quello che fa in questi giorni in Norvegia, Secondo loro era giusto farlo, ecco.
E con gli altri familiari delle altre vittime, gli altri genitori, cosa vi siete detti in quei momenti del processo?
Ma con i francesi ho parlato spesso con mamme, fratelli, papà, di
Parenti, familiari,
parenti,
insomma.
familiari. Posso dire una mamma che mi ha colpito molto. Avevano appena letta la sentenza del primo processo, dunque c'era una pena di morte, un ergastolo e poi a seguire. Questa mamma di 70 anni che aveva perso un figlio di 41. E la fidanzata di 38 mi guarda negli occhi e mi dice: Pour moi, c'est fini. Alors, une balle dans la tête, et c'est tout fini. Mi ha lasciato molto, molto sgomento questa cosa, però questa era
La sua
la sua
reazione
reazione di mamma
molto personale.
che ha perso un figlio e la sua fidanzata, ecco.
Certo, perché si pensa ai genitori, si pensa alle sorelle, ai fratelli, ci sono delle famiglie intere colpite da questo
Certo,
dramma. Tra l'altro, lei ha una mamma e c'è anche una suocera, quindi ci sono ancora due nonne di
ci
Cristina.
sono ancora due nonne che sono state colpite tutte e due, infatti sono state ricoverate all'ospedale in più occasioni tutte e due colpite da questo dramma e non si penso che se ripresi almeno dal lato medico, ma non si riprenderanno più dal lato che conta.
Certo, Arnaldo Caccia, il papà di Cristina, che lo ripeto con ammirevole, lodevole, davvero encomiabile coraggio, ci sta raccontando la sua storia quasi un anno dall'attentato di Marrakech.
Nothing.
Mille voci, con noi in studio c'è Arnaldo Caccia, il papà di Cristina. Basterebbe questo per sapere con chi stiamo parlando. E lo stiamo facendo quasi un anno dall'attentato di Marrakech che ha colpito un'intera collettività, l'intera Svizzera italiana. E siamo qui per ricordare questa storia, per rievocare e specialmente per sentire quali sono le emozioni, i sentimenti oggi di Arnaldo Caccia in un iter, in un percorso esistenziale che certo è difficile, difficilissimo. Il pubblico ci chiama, quindi volentieri diamo la parola ai nostri ascoltatori. Maria, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, io volevo portare al signor Caccia che non conosco e a sua moglie e agli amici che hanno avuto questa tragedia la mia solidarietà. È successo nel giorno del mio compleanno, potete immaginare come sia stata quella giornata. E da allora ogni giorno li ricordo nella preghiera perché penso che sono diventati gli angeli custodi dei loro genitori.
Grazie, sì.
Tanti auguri a lei, signor Caccia, e a sua
Grazie.
moglie.
Grazie Maria. Buona giornata. Sentiamo Claudio. Claudio, buongiorno.
Sì, buongiorno. Il mio contributo, se poteva essere positivo, e non credo che possa comunque diminuire il dolore dei genitori colpiti, ma penso che noi che li abbiamo conosciuti possiamo semplicemente ricordare loro, farli vivere, portando un messaggio di pace tutti i giorni. Mi ha colpito il funerale del povero Corrado, il papà, che diceva assolutamente guai a chi usasse il nome di Corrado e delle vittime per invocare la violenza. E la violenza purtroppo non è solo quella del terrorismo che vediamo anche in questi giorni in Norvegia, che è odiosa, ma è la violenza che comincia da tutti i giorni, no? Per cui io credo che il miglior sistema o il miglior metodo per ricordare e far vivere questi giovani che erano veramente gioiosi, veramente lottare tutti i giorni per una pace che sia di tutti i giorni, veramente quotidiana.
Grazie.
Certo, condivido.
Commentiamo queste telefonate. È vero che il dolore ognuno lo prova singolarmente, individualmente, a livello interiore. Qui la
Magari.
percezione del dolore è molto soggettiva, molto
Certo, certo,
individuale.
certo, certo.
Senta, l'altra signora che ci ha chiamato parlava di fede, di ricordare che lei ricorda le vittime, tra le quali anche Cristina, nelle sue preghiere quotidiane. Lei è credente?
Sono credente alla mia maniera, non come mia moglie, lei crede molto più di me, crede anche in altre vite, in altre. È chiaro che il credere aiuta
La fede.
la fede aiuta a sopportare un po' meglio questi duri momenti della vita. Però ho conosciuto nei parenti delle altre vittime, gente che non aveva fede, ma che anche loro si
Si
aggrappavano.
aggrappavano a
E in un
qualcosa,
certo
alla
momento anche loro tentavano di aggrapparsi alla fede. Dunque,
fede. La fede in un certo senso, quindi, anche se non c'è, c'è. O da qualche parte.
ma sì, direi di sì, direi di sì.
E questo è effettivamente, credo, molto importante. Poi l'ascoltatore che raccontava che al funerale lei ha detto chiaramente, non dente per dente, occhio per occhio, dente
Il
per
papà
dente,
di
o il papà di
Corrado aveva
Corrado,
detto,
sì.
sì, questa è stata una delle cose
Non dobbiamo reagire con la
No,
violenza, il messaggio
chiaramente
era questo.
abbiamo apprezzato molto le parole di Raimondo Mondada che al funerale di
Sì.
suo figlio ha detto questa cosa e sicuramente ha detto una cosa molto giusta. Noi non vogliamo, e per quello che ha detto giusto anche la signora o il signore,
Messaggio di pace.
sì, di messaggio di pace, la pena di morte non risolverà niente sicuramente. Però queste persone, qui lo ripeto, l'ho detto mille volte, chi ha fatto tanto male deve pagare per quello che ha fatto. E dunque una vita in prigione per questi attentatori, trovo che sia la pena giusta per tutta la vita.
Gaspare, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io stavo ascoltando la trasmissione. La trasmissione mi piace, non mi piaceva, mi piace. E sentire questo genitore che è così comprensivo nel non so, non voglio dire giustificare, ma io sarò cattivo, però per questa gente che combina queste cose, che commette queste cose, che mette solo strazio nelle famiglie, io sarei propenso, ma perché? Perché cosa devono vivere questa gente? Per continuare a fare del male, per essere un costo sociale, perché questa gente costano alla comunità, costano l'ira di Dio, e non so perché devono continuare a vivere. Sarò cattivo, non voglio dire altro.
Grazie,
però,
Gaspare.
Va bene?
Grazie, è stato molto chiaro. Quindi la reazione potrebbe essere anche questa, e da un certo punto di vista potrebbe essere anche umanamente comprensibile.
Certo.
Cosa rispondere a Gaspare?
Ma è comprensibile il suo stato d'animo, perché l'abbiamo vissuto anche a Rabat durante il processo. C'era in particolare il papà che ha perso la figlia e il fidanzato, che dovevano sposarsi, avevano un figlio di 4 mesi. Ecco, lui non accettava questo, lui diceva che la pena giusta era la pena di morte. E cosa potevo dirgli? Mi chiedeva cosa ne pensi.
Il dibattito è aperto.
È chiaro che ognuno la vive alla sua maniera. Certo. La pena di morte non è sicuramente il rimedio per queste cose, ecco.
Arnaldo Caccia è con noi, il papà di Cristina, ed è volentieri a vostra disposizione. Se volete intervenire in diretta a Mille Voci, lo 0848030707 è a vostra disposizione. Sulle pene abbiamo detto, le pene esemplari esistono o non esistono, chi lo sa. Sicuramente esistono, però anche qui entriamo in una percezione molto soggettiva, molto individuale. In questi casi, poi spesso di fronte a queste situazioni, si parla anche con i familiari delle vittime di un ipotetico un giorno perdono.
Sì.
Si è già posto il quesito, il signor Caccia?
Ma, ripeto, prima ho detto che ho potuto parlare con l'accusato più che ha preso solo 2 anni, perché lui non aveva partecipato attivamente, ma aveva solo sottaciuto a certe dichiarazioni che aveva sentito. Ho sentito degli altri che si sono scusati, hanno pianto durante quando hanno preso la parola l'ultima volta, e lì si potrebbe anche capire che effettivamente sono finiti dentro in questo.
Ecco, in questi casi si può pensare a un perdono?
Ma si potrebbe anche arrivare a pensare a un perdono, in quanto loro materialmente, diciamo, anche se hanno partecipato alla decisione di fare questo, non hanno fatto niente o quasi niente. Invece per i primi due e forse anche un paio d'altri che hanno partecipato attivamente, materialmente, oltre che alla mente, il perdono per me li diventa un attimino più difficile, perché perdonare a una persona che ti ha tolto la cosa più bella di questo mondo, perché Cristina per noi era la, ma penso che sia così anche per Andrea Corrado, e penso anche per Morena, che con una forza di volontà sta lottando da un anno contro queste ferite che lei ha ancora, ferite di una certa gravità.
Le facciamo tutti un grande in bocca al lupo.
La salutiamo
tutti,
le mando un bacio e
molto affettuosamente.
Come ai suoi genitori, che stanno vivendo anche loro questo dramma. Ecco, perdonare per chi ha fatto tanto del male non è la cosa più facile di questo mondo.
C'è Guido che vuole parlare. Buongiorno Guido.
Io volevo dire anche la mia, io ammiro quel signore che parla di non mettere la pena di morte, perché la pena di morte non risolve i problemi, perché il delinquente al momento che commette un fatto, un delitto, non pensa alla pena di morte o alla pena di vita, lui commette il delitto perché è un già predisposto più o meno nel suo DNA, non lo so, però quello che io dico mi fa una mente... umanamente mi fa pena quando sento certe condanne ridicole. Dice, uno ha partecipato, non ha ammazzato, prende 2 anni. Momento, ma tu eri lì, hai partecipato al banchetto, perciò praticamente 2 anni di galera sono nulli. E allora dovremmo dare una pena esemplare, perché il dolore, lo strazio di una famiglia che ha perso una figlia, un figlio, non ci sarà mai nessuna cosa al mondo che potrà ripagare il figlio o la figlia, perché io anch'io sono papà di 4 figli, perciò date delle pene esemplari, questa gente non deve circolare, cioè come diceva quel signore, a vita chiudeteli, perché se lui l'ha fatto una volta c'è il pericolo che lo fa un'altra volta, perché quando vanno in galera questi signori si comportano come tutti poveri, poveri disgraziati, perché cosa, non c'è un'altra possibilità, fanno finta di essere bravi perché loro non hanno altra possibilità, perché lì dentro che cosa devono fare? Così godono qualche anno di galera.
Grazie. Però... Guido,
sì.
Buona giornata.
Grazie
mille, grazie. Buongiorno. Torniamo ancora sulle pene. Il discorso è infinito, signor Caccia.
Certo, ma io posso assicurare che ho parlato, abbiamo parlato col procuratore generale del Marocco che ha chiesto queste pene. Loro hanno chiesto il massimo previsto dal codice penale per questi casi sulla base della vecchia Costituzione, dunque era ancora prevista la pena di morte, poi a seguire l'ergastolo, che in Marocco, mi si dice, l'ergastolo è la pena a vita,
a prigione, vita,
non... a vita, non dopo due terzi, un terzo come da noi.
Si può uscire.
E dunque, e anche per scendendo nelle varie responsabilità, infatti in secondo grado sono state aumentate tutte le pene, salvo l'ultimo che era il più, diciamo, il meno implicato, se possiamo dire.
Io rinnovo l'invito a chiamarci allo 0848 030707. Vorrei però fare un passo successivo, lasciando per un attimo da parte il processo, le pene e quello che il signor Caccia ha vissuto durante appunto l'anno che è trascorso da un punto di vista giudiziario. Il signor Caccia è anche un papà che ha perso due figli per motivi diversi. Io mi e le chiedo cosa e chi fa andare avanti lei e sua moglie, dove trovate le risorse?
Ah, sì, bella domanda. Diciamo che il 25 anni fa, quando abbiamo perso il primo figlio Christian, che è morto, aveva quasi 5 anni, è morto di cancro, e dopo una malattia di 2 anni e mezzo circa.
Quindi già un periodo di sofferenza.
Dunque
per voi.
Dunque un periodo tremendo, siamo stati a Berna centinaia di giorni in cura. E... Però lì bisogna dire che noi ci siamo preparati al peggio in questi 2 anni. E poi è nata Cristina, perché Cristina, quando è morto Christian, aveva 10 mesi. Dunque, in un certo senso, Cristina ci ha aiutato a uscire da questo dramma, da questo tunnel. Siamo riusciti a ripartire, se possiamo dire, con una nuova vita, con Christian sempre nel cuore, ma in ogni caso sempre molto, molto presenti con Christian nel cuore. È presente tutti i giorni, è presente tutti i giorni con noi, con Cristina. E Cristina ci ha aiutato, dicevo, ci ha aiutato in questi lunghi 25 anni a uscire da questa tremenda esperienza. Adesso, come per incanto, e qui dopo posso capire il destino, certe, quando si cerca di dare una spiegazione a quello che succede, però anche il Monsignor Vescovo, quando è arrivato al funerale di Cristina, mi ha guardato in faccia e mi ha detto: non ci sono parole, non ho niente da dire, non ho giustificazioni. Non... E dunque anche lì la fede
c'è, non c'è, insomma,
c'è, non c'è, perché quando un vescovo riesce a non dare una spiegazione logica, valida, ci ha fatto piacere la sua presenza, il suo piangeva, mi ricordo molto bene che piangeva anche il vescovo, dunque in un certo senso. E Cristina ci ha aiutato a risollevarci, adesso siamo senza e qui è dura.
Ecco, ma proprio per questo, forse anche al di là del discorso della fede, che anche qui è molto soggettivo e molto individuale, vi sarete sicuramente chiesti perché tutte a noi.
Sì, sì, ce la siamo chiesti più volte e ce lo poniamo.
Che cosa abbiamo fatto noi meritarci,
certo,
questa vita?
Però poi qui mi ricollego che anche alle altre 17 vittime possono farsi la stessa domanda. Chi ha feriti? Sono dei francesi che hanno dei feriti gravi. C'è una famiglia francese che ha avuto morta la figlia di 10 anni e poi 2 ragazzi di 13 e 15 gravemente feriti, il papà gravemente ferito e la mamma, anche lei, che è stata ferita in modo serio. Dunque,
Non siete gli unici.
Non siamo
Lei
gli.
si aiuta dicendo condividiamo il dolore con altre persone.
E anche loro non, cosa hanno fatto di male? Sono andati a Marrakesh, ecco, forse è l'unica.
Cosa che hanno fatto di male?
Sì.
È triste dirlo. Quanto è importante però sapere, signor Caccia, che Cristian e Cristina in qualche modo sono ancora assieme. E in un certo senso possono anche percepire e raccogliere, seppur lontani, l'amore dei due genitori. Di Arnaldo e di Neva, giusto, sua
Sì,
moglie.
Neva, sì. Sì, mia moglie Neva in particolare, lei è convinta che adesso loro si sono ritrovati, sono assieme, stanno bene nella luce, come dice lei, e ci vedono, ci proteggono, ci aiutano a sopportare questo. Io non lo so fino a che punto sia veramente così.
Ma non ne conviene pensare che è così.
Percepisco in certi momenti della giornata o della notte qualcuno che ci è vicino. Io dormo per esempio con una sciarpa di mia figlia che aveva proprio in quei giorni e mia moglie idem. E noi dormiamo con i nostri figli, viviamo con i nostri figli e cerchiamo di andare avanti con i nostri figli. Come penso facciano papà e la mamma di André, il papà e la mamma di Corrado e di tutte le altre vittime, ecco.
Però è paradossale che a casa vostra ci sono le foto dei vostri due figli e non le foto magari dei nonni o dei
Sì,
bisnonni o
qui,
dei genitori. Perché
ecco, su questo posso raccontare.
effettivamente di solito nelle case
Qui c'è,
di
posso.
persone come lei ci sono le foto
Sì,
di coloro che sono venuti prima, non
certo.
dopo.
Qui posso raccontare un aneddoto che mi continua a dire il mio amico Ernesto Boiano, Tino Boiani, che è quello che è venuto con me a Rabat, che verrà a Marrakech, che lui dice: io faccio fatica a venire in casa vostra e vedere che voi avete due figli in foto, io invece ho una figlia e un nipotino vivo. Ecco, questo mi fa pensare e mi lascia veramente il dolore
Più grande,
più
più
grande
immenso.
possibile, sì.
In chiusura, Arnaldo Caccia, io la ringrazio di cuore per aver accettato il mio invito e per aver raccontato, ma ripeto, con lodevole coraggio e ammirevole forza d'animo la sua storia. In questi casi, di solito, agli ospiti si dice in bocca al lupo e auguri. Bastano gli auguri di rito o lei oggi necessita di qualcosa di più dalla collettività, non solamente dal sottoscritto?
Ma possono bastare nella misura in cui sono sinceri e sicuramente credo che tutti questi auguri che riceviamo, che abbiamo ricevuto, che stiamo ricevendo, che riceveremo ancora in questo periodo e spero anche di ricevere in futuro, sono sicuramente auguri che fanno bene, fanno del bene. È chiaro che non so se serviranno ad aiutarci fino in fondo a resistere e a continuare in questa vita, perché io e mia moglie spesso diciamo: questa non è più una vita, ma è un calvario, una tortura, anche se abbiamo ancora davanti un qualche anno, non siamo così anziani, come si dice, però è dura riprendere una nuova vita o continuare una vita in queste condizioni, sicuramente.
Si può sperare in un mondo migliore. Noi possiamo fare qualcosa per migliorare il mondo e magari anche per aiutarvi.
Ma io spero vivamente, continuo a dirlo, spero vivamente che questo mondo malato, poi io aggiungo che è una parolaccia che non dico adesso, ma questo mondo è malato, non so se riuscirà a migliorarlo. C'è da sperare, c'è da sperare che si migliori perché sennò andremo a finire male. Io ho un brutto presentimento da quel lato. O si migliora o se no. Ma purtroppo leggendo i giornali, i telegiornali e le cronache è un susseguirsi di tragedie di questo tipo. Noi in Svizzera per fortuna non ne abbiamo avuto tantissimo, ma solo la Francia, mi dicono, hanno in ballo centinaia di processi per attacchi terroristici in questo momento. Dunque.
Possiamo appellarci o affrancarci ai sorrisi di Cristian e Cristina? Di
Certo, certo, certo.
quando erano in vita, che vi
Certo.
hanno comunque illuminato la casa.
Continuano a illuminarcela, questo è sicuro, e spero che possano illuminare anche la vita di tutti.
Arnaldo Caccia, nuovamente grazie e unendomi credo ai sentimenti e alle emozioni del nostro pubblico che ci ha ascoltato e ci ha seguito, la nostra più grande e più sincera solidarietà nei confronti suoi, di sua moglie, della sua famiglia, ma direi di tutte le famiglie delle vittime, una solidarietà che credo sarà sempre presente. Grazie mille e buon proseguimento.
Grazie mille a te, grazie mille a tutti gli ascoltatori.